quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per col raffreddore. C'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Buonasera, buonasera, eccoci qua, buonasera a tutte e tutti, alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Coraggio, che è una trasmissione, chiamiamola ancora pilota, che siamo ancora in fase di sperimentazione, ma è arrivata già alla terza puntata. Io sono Valeria Carnevali e mi conoscete come speaker di Belle Buone Lingue. Con me c'è Emanuele Rossi.
Buonasera, buonasera.
E abbiamo oggi con noi ospite Simone Boa, ospite specialissimo qua a Fabriano, molti conoscono Simone.
Buonasera.
E mi piace presentarlo come filosofo, questa vanità di presentarti io come filosofo.
Sei molto cara, forse è un titolo molto, molto più impegnativo, lo so, gli opinionisti adesso vedo che vanno tanto, magari oggi più opinionista che filosofo, no scherzo, opinionista mai. Filosofo,
però,
va bene.
Ecco, Simone è un nostro caro amico e compagno che appunto ha scelto la strada della filosofia come strada diciamo accademica.
Male.
E siamo contentissimi però senza il però, perché comunque è bello avere qualcuno che si occupa di filosofia e di materie umanistiche in genere. Allora, dicevamo che siamo arrivati alla terza puntata di Coraggio e abbiamo nelle puntate precedenti ci siamo un po' orientati con una specie di format che ci sta piacendo, cioè parlare un po' di mondo e un po' di Fabriano. Questa è una radio locale, quindi si chiama anche Radio Fab, cioè Fabriano ascolta bene, quindi è giusto parlare della nostra città, ma è giusto non abbassare mai gli occhi sulle cose che accadono nel mondo. E Emanuele, Simone, qual è la cosa grossa, che tra le cose grosse che accadono nel mondo, cosa vogliamo segnalare per questo periodo?
Vale, tante cose succedono nel mondo. La puntata di oggi però parlerà di una delle questioni assolutamente centrali, che è la questione della Palestina. Abbiamo anche la bandiera e avremo dei collegamenti, ed è un tema insomma assolutamente fondamentale, non tanto esclusivamente di un conflitto che poi è un massacro unilaterale di fatto, ma proprio parlare di quel popolo e della volontà e della voglia e della giusta causa della redenzione e della sua stessa redenzione.
Sì, esatto, è importante che negli spazi liberati più o meno dove il dibattito pubblico si svolga un tema del genere trovi appunto spazio, che venga trattato, anche perché poi si vede come il potere cerca di gestire l'argomento, non parlandone. Si è visto agli Eurovision, no? C'era stato tutto quello scandalo legato alle figure dei cantanti che non dovevano assolutamente dirsi pro Palestina. Il tema non trova spazio sui telegiornali se non come risposta a un attacco e allora tutti che condannare Hamas, però diciamo che si tende a trattare ogni avvenimento della questione israelo-palestinese come un caso a parte, non come parte di un conflitto, non come parte di un sistema, non come parte di una storia che va avanti da ormai tempo innumerevole, con innumerevoli morti. E quindi è bene che almeno noi, che stiamo ben schierati, che insomma sappiamo come poi le cose vanno fuori da questo tipo di trasmissioni, portiamo la nostra, riportiamo come le cose vanno e riportiamo le voci di chi su queste questioni poi ha studiato, ha fondato.
Esatto, hai detto una cosa fondamentale, Simone, perché questa questione viene sempre trattata come una controinformazione, ancora non siamo nell'informazione ufficiale, ma possiamo chiamare anche persone autorevoli che comunque hanno tutto il titolo per poter parlare di questo argomento. E vi facciamo ascoltare adesso un contributo del professor Francesco Strazzari, che è bolognese ma è un professore ordinario di relazioni internazionali presso la Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna. L'abbiamo incontrato recentemente proprio in un'attività di Radio Fab durante la presentazione del libro Onde Ribelli di Alex Canella, che si è svolto un paio di settimane fa. In questa occasione c'era anche il professor Strazzari, a cui abbiamo rivolto delle domande. Adesso l'audio è poco pulito perché eravamo al bar, ma è chiaro lo stesso. E quindi preghiamo il nostro grande e immenso regista, cape di mandare questo audio del professor Francesco Strazzari.
Dopo 7 mesi di massacri sta partendo l'offensiva dell'esercito israeliano sulla città di Rafah, che è il valico di frontiera più importante a sud della striscia di Gaza con l'Egitto, presidiata sul lato egiziano da forze che chiedono di pagare un pizzo a tutti gli effetti ai palestinesi che escono, intorno ai $5,000 per persona o per bambino. E mentre qui si sono ammassate decine di migliaia, anzi centinaia di migliaia di sfollati, l'esercito sta premendo, ritenendo questo il punto ultimo in cui Hamas si concentra, nascosto nella popolazione civile. In realtà le stime che fa l'intelligence americana è che dopo più di 35.000 morti, di cui 2/3 donne e bambini, abbiamo una presenza di Hamas che si sta ripresentando sul resto della striscia, quindi anche più a nord, e circa 1/3 degli effettivi di Hamas sono stati sgominati. Il resto continua a essere attivo, combatte, ci fa vedere video di attacchi che hanno avuto successo ai danni dell'esercito occupante, quindi dell'esercito israeliano, e la situazione umanitaria è più che catastrofica. Ci sono circa 2.000 camion di aiuti umanitari sul confine che non vengono fatti passare. Abbiamo notizie certe dell'esercito israeliano che dà notizia ai coloni di dove si trovano i tentativi di passare da parte degli aiuti umanitari. Coloro intervengono e sotto l'esercito benevolente dell'esercito attaccano i convogli umanitari. Questo fa sì che ci sono ormai alcune migliaia di casi di persone che in estrema difficoltà, pensiamo ai lungodegenti che sono dovuti essere evacuati dagli ospedali, pensiamo ai bambini, i casi di malnutrizione acuta sono riportati in numero di diverse centinaia, che non trovano nessuna speranza. A un certo punto a Gaza anche le dotazioni di acqua sono diventate problematiche, c'è chi beve l'acqua del mare, questo provoca danni alla salute, ai reni ancora peggiore. Se c'è di qualcosa di peggio del disastro umanitario, ci sono i doppi standard della diplomazia internazionale, in particolare gli Stati Uniti, che non hanno accettato, anzi hanno condannato la sentenza della Corte Penale Internazionale dell'AIA, la richiesta del procuratore Karim Khan, che peraltro venne eletto col beneplacito di Israele, il quale ha chiesto un mandato d'arresto non solo per i 3 principali leader di Hamas, ma anche per Benjamin Netanyahu e il suo governo, il suo ministro della difesa Yoav Gallant. È l'unico segnale, diciamo, che l'impunità non verrà tollerata da parte della comunità internazionale, perché per il resto siamo in pieno doppio standard. Pensiamo che l'Italia ha annunciato ieri, tramite il ministro degli esteri Tajani, una ripresa dei finanziamenti della UNRWA, che è l'organizzazione delle Nazioni Unite che dal 1948 aiuta i rifugiati palestinesi. Erano state sospese dopo che Israele aveva lanciato l'accusa di collusione da parte di una dozzina di funzionari dell'UNRWA con gli attacchi del 7 ottobre, mai provando peraltro queste accuse, quindi un danno anche qui irreparabile, perché UNRWA è la principale agenzia di aiuti umanitari nella striscia. Dicevo, se c'è qualcosa di peggio della catastrofe umanitaria, c'è la catastrofe politica, perché come puoi immaginare, le centinaia di migliaia di palestinesi esposti a questo tipo brutale di violenza, con corpi ancora sotto le macerie, non abbiamo cifre del tutto, come dire, affidabili. Quello che sta succedendo è un'ulteriore radicalizzazione. I ragazzini si lanciano nelle file di Hamas, il risultato è quello di un'ulteriore ingovernabilità, perché qua si sovrappongono elementi locali, clanico-tribali, la leadership di Hamas che non demorde, la frattura con l'autorità nazionale palestinese che governa ancora nominalmente, quantomeno nella Cisgiordania, cioè gli altri territori occupati, ma la cui leadership di Mahmoud Abbas si addormenta durante le conferenze sulla Palestina, 88 anni, ci sono più di un'indicazione di corruzione, e questo è il gioco che Israele ha fatto per 14 anni sotto la leadership di Netanyahu, ovvero dividere i palestinesi, screditarne la leadership, fare crescere Hamas, la parte militare, come la soluzione tutto sommato più conveniente, perché il nemico più lontano da possibile appoggio internazionale, e al tempo stesso puntare sulla deterrenza, cioè la capacità di contrattaccare nel caso di attacchi. Tutto questo è saltato il 7 ottobre, anche perché stanno cambiando gli equilibri nella regione, perché l'Iran si è mostrata, l'Iran che vive una situazione di difficoltà dopo la morte del presidente in un incidente di elicottero, ma comunque si è dimostrata in grado di sferrare un attacco attraverso i droni, per quanto un attacco in parte, come dire, rigettato da Israele, perché più a sud, nello Yemen, il governo degli Houthi, che sono una forza reazionaria, in cui imam dichiarano che vendere le bambine di 8 anni sia un gesto legittimo, hanno comunque impugnato la causa palestinese e strumentalmente attaccano tutti i convogli che attraversano la regione, il mare Rosso, per interrompere i traffici internazionali nel nome dei palestinesi. Nel nome dei palestinesi si stanno muovendo dunque anche formazioni schiettamente reazionarie, dall'Iran degli Ayatollah fino agli imam e ai combattenti Houthi, senza che si delinei una linea di soluzione. La legge internazionale in questo momento ci offre forse l'unico punto di appoggio, a partire da quella penale internazionale fino al diritto umanitario bellico, ed è su questo che l'auspicio che si riallinei un punto minimo di decenza e di mobilitazione nel sostegno alla possibilità per i palestinesi di avere un proprio territorio, una propria possibilità di esercitare quantomeno autonomia. Poi sulla soluzione di lungo periodo, uno Stato, due Stati, in questo momento tutto è in alto mare, è evidente che però si sta mobilitando gran parte dell'opinione pubblica internazionale. Israele è quanto mai isolato da un punto di vista della simpatia e del sostegno internazionale, salvo che per gli elementi forti di alcuni governi occidentali, Stati Uniti in primis, ma ricordiamo che per esempio questa settimana Irlanda, Norvegia, che ha avuto un ruolo importante con il processo di Oslo in passato, e la Spagna hanno riconosciuto lo Stato di Palestina, rompendo in qualche modo le fila di un consenso ipocrita in Occidente.
Ecco, abbiamo ascoltato le parole del professor Francesco Strazzari. Una cosa doverosa da comunicare è che l'intervista è stata rilasciata il 25 maggio, come dicevamo, in occasione di un evento che si era organizzato qua a Fabriano, quindi è leggermente datata, ma in realtà il succo di quello che dice è attualissimo, davvero.
Sì.
Io direi di andare subito avanti adesso con un altro contributo che viene sempre da Pisa, lo facciamo perché è un contatto telefonico e c'è Daniela che ci sta aspettando, e ascoltiamo adesso Daniela Musina dell'Università di Pisa, della Scuola Normale di Pisa, una studentessa dottoranda in Scienze Politiche, e vogliamo rivolgere a lei alcune domande sulla situazione dell'Università italiana, dell'Università, intanto della situazione che vive lei a livello universitario, di come si stanno organizzando le università nella protesta contro quello che sta accadendo in Palestina. E telefoniamo e ci parliamo subito. Daniela, ciao Daniela, sei in diretta su Coraggio.
Ciao, buonasera.
Allora Daniela, adesso non so se sei riuscita ad ascoltare la parte iniziale della trasmissione, ma erano parole che conosci sicuramente, perché tu professor Francesco Strazzari lo conosci bene. Esatto. E quindi la cosa che vogliamo sentire adesso dalla tua voce dal vivo, che è piacevolissimo sentirti davvero, ci dici qualcosa che sta proprio accadendo nelle università, nella tua università, cosa sta accadendo tra gli studenti che si stanno organizzando a livello di attivismo per quanto riguarda il conflitto israelo-palestinese?
Sì, allora io posso chiaramente condividere, no, la mia esperienza personale e anche collettiva, no, di quello che è stato, che è stata la nostra mobilitazione, sia nelle città di Pisa ma soprattutto di Firenze, perché appunto io faccio parte della scuola normale che ha anche una sede a Firenze, il Dipartimento di Scienze Politiche e di Sociologia. E a Firenze c'è stato appunto, cioè la mobilitazione ha preso una forma di accampamento in linea anche con, no, la mobilitazione studentesca transnazionale, internazionale, iniziata il 15 maggio appunto a Firenze, che ha avuto direi da subito una particolarità rispetto a molte altre città italiane, non solo, anche europee, che è stata quella di situarsi, occupare in qualche modo una piazza pubblica e non i campus universitari. E questo ha permesso appunto alla mobilitazione, all'accampamento, di avere molta visibilità. Sto parlando della piazza San Marco, centralissima, quindi a Firenze, dove c'è il Museo dell'Accademia, dove è esposto il David, quindi insomma un posto molto esposto ai turisti, alla cittadinanza. E poi un'altra cosa particolare del nostro accampamento, che è stata anche una prima volta, diciamo, per le università che hanno sede a Firenze, è stata quella di appunto mettersi insieme. Quindi era un accampamento composto dagli studenti e ricercatori, ricercatrici mobilitati di tre università: la Scuola Normale, l'Università di Firenze, che è anche un'università che ha molti iscritti, no? Una delle più grandi d'Italia, e l'Istituto Universitario Europeo. La partecipazione è stata, devo dire, molto sorprendente, non ci aspettavamo, no? Intanto di durare 10 giorni, 10 intensi giorni, e poi anche di avere così tanti di noi, no, che sono stati disponibili a raggiungerci in piazza. E, la mobilitazione, che comunque va avanti dopo il 25 maggio, che è la data in cui abbiamo smontato, tra virgolette, le tende, ma solo fisicamente, perché simbolicamente appunto stiamo continuando con attività diverse, ci siamo divisi in piccoli gruppi di lavoro, per cui si va avanti, e si va avanti soprattutto appunto nel portare avanti le quattro domande principali.
Ecco, che sono, infatti, qui Daniela, che le puoi enumerare, infatti, che sì, stai facendo un discorso splendidamente chiaro. Ecco, dici un po' quali sono le rivendicazioni degli studenti.
Sì, allora, sono chiaramente molto in linea anche con quello che è stato chiesto nei campus e nelle università a livello globale, e sono un primo punto molto, molto semplice, molto diretto, molto chiaro, che è quello di chiamare quello che succede in Palestina con il proprio nome, no? Che è quello di un genocidio, e di mettere fine appunto a questo genocidio e alla situazione anche di occupazione apartheid, perché a prescindere poi, no, dal dibattito che si è creato, lecito, anche legittimo, e che abbiamo avuto noi stessi come studenti e studentesse in piazza sul termine genocidio, comunque quello che succede dopo il 7 ottobre, ma anche, come giustamente evocavate voi poco fa, che va avanti da decenni in realtà, l'occupazione e la situazione di apartheid deve trovare fine, e le università hanno, in quanto istituzioni pubbliche, hanno un dovere etico e morale in questo senso. Quindi questo è un punto chiaro: noi vogliamo che i nostri atenei, i loro senati, tramite i loro senati accademici, prendano una posizione chiara e netta rispetto a questo punto. Qualcosa è stato fatto, ci sono state delle dichiarazioni per il cessate il fuoco, inclusa la Scuola Normale, però ecco, tanto più può essere fatto. Un secondo punto che è fondamentale, che più pratico, diciamo, è quello di allinearci appunto come istituzioni, anche come università, alle campagne BDS di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, non solo appunto nelle configurazioni che hanno per il movimento globale BDS, ma anche proprio come istituzioni universitarie. Cioè, questo vuol dire interrompere accordi universitari con istituzioni israeliane, quindi non con i singoli, perché anche questa è una cosa da chiarire, no? Cioè, noi non ce l'abbiamo con nessuno innanzitutto, ma comunque diciamo questo punto non va ad intaccare i singoli, no? I singoli studenti e ricercatori israeliani, che tra l'altro ce ne sono tantissimi, anche dissidenti che si sono trovati di fronte a pratiche repressive, eccetera, ma è un punto istituzionale, quindi riguarda accordi istituzionali con atenei israeliani che partecipano alla all'occupazione e al massacro in atto. Quindi questo è un altro punto molto chiaro. Nelle poi varie configurazioni più pratiche ne stiamo discutendo a livello di singole università e stiamo portando avanti delle richieste, ecco, più specifiche ai nostri senati, giusto per citarne una, quella di creare delle commissioni, no? Anche composte anche da esperti, anche da voci esterne, che possano valutare ogni singolo accordo. Questo chiaramente è molto difficile perché questi stessi accordi spesso vanno a beneficio degli studenti e dei ricercatori stessi, no? Che lavorano grazie a questi accordi e non solo con Israele. Per cui sono cose da toccare con mano e da valutare molto nello specifico e nel tecnico. E quindi delle commissioni ispirate anche a dei principi etici che guardino non solo appunto a quello che succede in Palestina, ma che prendano come esempio, ahimè, la Palestina per insomma interrogarsi su tutta quella che è la partecipazione degli Atenei alle economie di guerra più in generale, quindi qualcosa che va al di là anche della questione palestinese. Il terzo punto è quello di fermare lo scolasticidio a Gaza, ma anche sempre più nella West Bank, quindi in Palestina, in tutti i territori palestinesi occupati, e quindi ci stiamo anche qui stiamo cercando di definire delle azioni più concrete per capire come supportare più concretamente le università palestinesi, non solo bombardate, ma anche quelle che non sono state bombardate sono completamente inoperative a Gaza. Gli studenti, i ricercatori, i colleghi cercano di continuare a seguire le lezioni dalle tende quando non sono a rischio appunto quando non è a rischio la loro vita stessa, e quindi trovare dei modi perché possano appunto proseguire i propri studi e mettere a disposizione il nostro privilegio da qui perché possano continuare a studiare e avere accesso all'istruzione. Il quarto e ultimo punto, che anche qui ancora torna su un piano, diciamo, più di definizione, un piano più di ragionamento, però molto importante, perché appunto insieme alle cose pratiche bisogna portare avanti anche i ragionamenti e le discussioni su quella che è la portata storica e intellettuale, se vogliamo, anche della questione palestinese, è il punto sulla protezione della libertà accademica e del diritto di protestare, non solo dei palestinesi, ma di tutti e tutte gli studenti e le studentesse del mondo. Abbiamo visto, l'abbiamo visto tutti, no? Cosa è successo a molti studenti che si sono accampati, o anche molti studenti e studentesse che hanno semplicemente sollevato la propria voce, sono stati insomma repressi con diverse modalità, più o meno violente. È il caso di Amsterdam, è il caso di molte università americane, e ahimè è anche il caso della protesta famosa di Pisa del 23 febbraio, dove studenti, anche giovanissimi in questo caso, studenti delle medie e dei primi anni delle superiori, sono stati brutalmente manganellati. Quindi, cioè, è un punto importante perché si sta mettendo a rischio attraverso questa questione anche la libertà e la possibilità di poter esprimere la propria opinione e anche il proprio dissenso rispetto a quello che succede in Palestina e alle reazioni anche dei nostri governi. È un documento che è stato molto di ispirazione per noi e per come stiamo concretamente, no, definendo questo punto e questa domanda. È stata la dichiarazione di Gerusalemme su l'antisemitismo, che procede a una definizione, secondo noi, come movimento molto utile, tra antisionismo e antisemitismo. C'è stato molto dibattito anche, no, nei media italiani su questo, ma è una cosa che noi teniamo sempre a ribadire, perché l'essere contro un progetto nazionalista di occupazione è, ahimè, sempre più genocidiario, che è appunto uno Stato, quello di Israele, basato su un progetto ideologico sionista, non è antisemitismo. Le due cose non sono assolutamente da mettere sullo stesso piano. L'antisemitismo esiste, e nelle nostre università, anche prima del 7 ottobre ci sono state tante discussioni portate avanti, no, sull'antisemitismo e quali sono le radici storiche anche, no, di ideologie antisemite che in realtà sono da ricondurre più ai movimenti e ai radicalismi di destra più che ai movimenti studenteschi. Quindi ecco, prendere spunto anche da quello che è stato prodotto a livello internazionale, a livello documenti firmati, brainstorming, se mi consentite, anche tra intellettuali prominenti, per definire meglio, no, dare delle più precise definizioni di questi fenomeni e di conseguenza proteggerci e anche proteggere il nostro diritto di protestare.
Daniele, guarda, veramente hai dato delle informazioni importanti, degli spunti di riflessione importanti. C'è Emanuele che vorrebbe farti una domanda, facciamo veloci perché so che tu devi scappare.
Assolutamente. Vai, Emanuele. Sì. Innanzitutto faccio i complimenti per la chiarezza espositiva, insomma, anche per tutto quello che avete fatto nelle lotte. Io avevo una riflessione, no? La puntata si chiama Spazi di Libertà e nell'ultimo punto dei quattro che elencati parlavi proprio della questione della repressione e di come poi voi l'avete vissuta in prima persona. I movimenti sociali, no, le hanno sempre visti, insomma, in piazza come si comportano le forze dell'ordine. Ma proprio in questo momento storico, no, anche con il governo che ci abbiamo e tutta questa situazione, insomma, fa paura, diciamo, no, in un certo senso questa situazione, e deve essere combattuta. Quello che io volevo chiederti sono un po' le traiettorie di lotta che vi date da qui in prospettiva e che ci dovremmo dare tutti, poi dico vi date, ma in realtà è una battaglia che condivido, quindi mi sento assolutamente dentro, e in relazione anche poi a quello che succede sulla piazza.
Sì, allora risponderei subito dicendo, per esempio, già oggi abbiamo, cioè, l'obiettivo adesso è cercare di portare avanti, no, la lotta e la mobilitazione sotto altre forme, no? E giusto oggi abbiamo avuto un incontro interessantissimo, un primo incontro con una rete palestinese di studenti, studentesse e ricercatrici palestinesi che si chiama Right to Education, che si è tenuta proprio qui in normale, però con la partecipazione delle altre due università con cui ci stiamo coordinando, e ha visto proprio le voci palestinesi stesse di questi studenti e studentesse che fanno parte di questo network, e quindi stiamo andando intanto a rendere la mobilitazione non più solo a livello cittadino, ma anche, no, una cosa che si connette transnazionalmente non solo con la Palestina, ma anche con altre università. Stiamo iniziando a piccoli passi con la Toscana, ci sono stati dei primi contatti anche con Siena e con altre università, diciamo, più geograficamente vicine a noi. Quindi cercare anche di tessere a livello di relazioni dei contatti, no, più ampi, che permettano alle mobilitazioni di partire dall'esperienza cittadina positiva, perché un'altra cosa che forse non ho menzionato prima, ma che a noi ha fatto molto, molto piacere, è stata l'enorme solidarietà della cittadinanza fiorentina, ma penso sia il caso anche di altre città italiane, che appunto veniva all'accampamento e ci sosteneva con tutti i mezzi possibili. Quindi allargarla e passare dallo spazio cittadino a quello, no, più di relazioni e network internazionali, transnazionali, nei limiti appunto del possibile. E quindi questo è un primo punto. Oggi siamo andati proprio a spacchettare con l'ausilio delle voci palestinesi, quindi ascoltando i loro bisogni concreti, a spacchettare le prossime azioni. E ci sono tante, tante proposte in ballo che adesso, insomma, è un po' difficile, certo, passare in rassegna, però la mobilitazione sta andando avanti. Tra l'altro abbiamo pagine su Instagram, probabilmente si creerà anche un sito e un archivio di questa mobilitazione, quindi per rendere appunto accessibile al pubblico e sapere come stiamo andando avanti. Un altro piano che mi sentirei di menzionare di mobilitazione e di lotta per rispondere alla sua domanda è quello del MAECI, quindi di questa mobilitazione che, o comunque questo network che include anche molti professori e professoresse a livello nazionale, che è partito appunto da una lettera che è stata indirizzata al MAECI, quindi alla sezione del Ministero dell'Istruzione che si occupa appunto di rapporti internazionali, accordi, eccetera, per intanto interrompere un bando che era stato appunto, che era uscito appunto credo a dicembre scorso proprio su collaborazione con istituti israeliani, tra l'altro che purtroppo producono ancora tanta tecnologia che poi va a alimentare insomma la macchina di repressione di guerra, e poi però questa, da questa prima azione diciamo di boicottaggio se vogliamo di questo bando si sta espandendo, il network si sta espandendo e si sta pensando di creare appunto un coordinamento nazionale che intanto permetta alle varie università di anche di condividere le esperienze, perché quello che manca un po' adesso secondo noi, secondo me, secondo noi a livello nazionale è proprio imparare l'un l'altro a livello di atenei. C'è qualche ateneo che ha fatto qualche passo in avanti, quindi capire come è stato fatto, capire le singolarità, no? e i margini di azione di ciascuno a confronto sempre con l'esperienza quella che è stata l'esperienza altrove. Quindi un coordinamento nazionale è sicuramente un obiettivo fondamentale per portare avanti la lotta e la mobilitazione. Bene. Non so se ho risposto.
Benissimo. Questo è quello che ci auguriamo e anzi quando riprenderemo la stagione di Coraggio a settembre, ottobre, in autunno
ci risentiamo
perché poi cominciando l'anno accademico ci saranno anche degli sviluppi. Bene, Daniela, intanto ti facciamo un grande in bocca al lupo per i tuoi studi e un ringraziamento enorme da parte mio, Valeria, di Emanuele e di Simone e di Radio Fab. E ci sentiamo presto allora.
Bene,
ciao Daniela, grazie, ciao.
Grazie.
Allora, sentirei subito la voce di Simone a proposito di...
La mia voce vuoi sentire? Va bene, no.
Anche il video oltre che la voce.
Porca miseria. In tecnovisione, no, vabbè, allora innanzitutto l'intervento che mi ha preceduto è stato chiarissimo, è stato fighissimo, è riuscita a ridare anche il quadro generale della situazione reale, no, che dal 7 ottobre geopoliticamente è cambiato l'approccio, che adesso si parla di genocidio, che in geopolitica c'ha un altro peso e che quindi le cose vanno a cambiare a livello di ordine di potere reale, che ci sono altri meccanismi in campo. La puntata si chiama Spazi di Libertà, noi sappiamo che gli spazi non sono mai vuoti, sono pieni di condizioni e che le condizioni per una pace o per una guerra anche sono condizioni materiali e sappiamo che insomma per quello che, quantomeno per quello che ne penso io, queste condizioni materiali di pace e di guerra e quindi l'approccio geopolitico di cosa succede e non succede è l'unico vero modo per iniziare poi dopo a parlare di quello che è la questione palestinese, e questo tipo d'approccio adesso per, poi caliamo nel locale, no, è anche quello che intuisco sarà all'interno del festival multietnico, no, qui a Fabriano. E quindi ci starà anche uno spazio dove queste discussioni ci avranno una continuità e un approccio che spero garantisca insomma a tutti la coscienza.
Quando ci sarà il festival?
Fra settembre e ottobre, il programma è in via di definizione adesso. Beh, proprio parlando del locale, ed è importante, è importante perché sennò si rischia di parlarci addosso poi dopo con ragionamenti che magari non sono più attuali e che quindi rimangono nel vago. Ed è bello che nel Fabriano, nel locale, pensi ancora a quello che sono i bisogni e quello che è la politica in grande, no? La politica a livello nazionale, a livello internazionale, sebbene Fabriano viva, sebbene Fabriano esista sempre di più, per quanto è la mia esperienza, una sindrome da eterna periferia, cioè nel senso che dopo il modello della città fabbrica, Fabriano è una periferia sempiterna, centro gravitazionale di altra periferia con periferia al centro. Voi mi avete chiamato a parlare degli spazi sociali, no? Nella città di Fabriano.
Sì, infatti adesso è bellissimo questo passaggio che stiamo introducendo poi il secondo tema infatti della puntata. Vai qua. Simone, benissimo.
Allora, io ammetto che con un po' di imbarazzo la prima reazione di pancia, voi che mi dite, vieni a parlare di spazi sociali a Fabriano, io cazzo. M'hanno invitato per parlare dell'Eucorno, dell'Unicò, di qualcosa che prima reazione non c'è. Poi non è vero, perché poi ci ho pensato, no? Perché se penso a Fabriano non penso a spazio sociale, purtroppo, questa è la realtà del dato. Penso a tutt'altro, penso a una città che è in sofferenza e che ha un'emorragia di personalità che devono scappare via e o si rifugiano in campagna e quindi il centro della città poi dopo rimane vuoto o pieno delle solite vecchie figure, vecchie facce. Questi anche gli spazi della movida, gli spazi della politica. Fabriano ce l'ha questa natura un po' gattopardiana. Spazi sociali che a Fabriano ci sono, ovviamente. Ci stiamo dentro adesso, struttura meravigliosa che è quella del CAG.
Certo, siamo al CAG.
Siamo al CAG, all'interno del CAG. Io oramai conosco bene appunto l'ARCI, che abbiamo introdotto col discorso del festival multietnico, no? Che è uno spazio dove chiunque voglia fare musica dal vivo, per esempio a Fabriano, no? E vuole suonare da qualche parte, dove vai? Chiedi all'ARCI. Chiedi all'ARCI perché fondamentalmente è l'unico posto che con una cadenza regolare, e mi sembra anche non regolare, quindi con una cadenza di qualsiasi tipo, sebbene quella dell'ARCI sia regolare, faccia suonare, faccia fare musica, faccia fare cultura all'interno della città di Fabriano. Spazi che però occupano una situazione rispetto a quella che è la natura, l'essenza, il vado in giro per Fabriano e ti dico quello che vedo, che è una situazione di marginalità. Ora, noi a sinistra abbiamo il feticcio della marginalità, ce l'abbiamo avuto quantomeno da tempo immemore, voi mi avete presentato come filosofo e adesso vado a imputare il colpevole di questo feticcio, che è Deleuze, è un grande, meraviglioso filosofo Deleuze, grande amante della marginalità. La marginalità però ti mette in una posizione di margine, se tu lo accetti che non sei la norma, poi dopo ti ritrovi nella posizione di essere messo da parte, isolato, perché la sensazione di vivere degli spazi di socialità a Fabriano, la sensazione di partecipare anche a eventi belli, di musica dal vivo, di presentazioni di libri, è la sensazione che si ha quando al telegiornale si sente parlare della Palestina, cioè è una cosa che inizia e finisce, è una cosa che non lascia traccia, è una cosa che è bellissima, che c'è gente appassionata, cazzo, che fa le cose, posso dire parolacce?
Sì,
io vado un po' a ruota libera oramai, ma gente appassionata proprio, che con amore le riversa in progetti fighissimi, e che però, cioè, la città oppone resistenza, perché facciamo un esempio della qualsiasi città che ha la fortuna di essere universitaria, fai un giro al centro della città, che trovi? Trovi il volantino di quella cosa là, anche fosse che è passata. Trovi gente giovane in giro che fa discorsi, che è discorsi di un certo tipo. Vai in giro per Fabriano e trovi, quando non trovi nessuno è triste, quando trovi qualcuno a volte è ancora peggio, quindi figurati. Questo deriva dal modello sociologico della città fabbrica.
Guarda, adesso mi inserisco un attimo per una, ti faccio uno spunto di un concetto che abbiamo già detto nelle due puntate precedenti, la puntata scorsa in particolare, che poi in questi giorni c'è il Palio, cioè abbiamo, sì, il Palio, che comunque era grandissimo, un grandissimo evento. Ragionavamo sul fatto che c'era appena stata la notte bianca, mm-hmm, la notte rosa, no, come era la notte bianca, e era di venerdì, e i fabriani si erano riversati nei locali, in giro tantissimi. Il giorno dopo, era sabato, non c'era nessuno, il deserto. Allora, come male, ci siamo detti, ma vedi com'è, a Fabriano, per far uscire il fabrianese che esce, ci vuole l'invito, ci vuole l'evento.
Ci vuole l'evento?
No, non pensi questo, che ci vuole l'evento per far uscire il fabrianese, per il resto invece non...
Allora, io sono cattivo e ti dico che ci vuole l'alcol, però adesso, cattiveria a parte, sì, ci vuole l'evento, ci vuole di non occupare una situazione di marginalità. Cioè, ci vuole che la tua voce è ascoltata, è sentita, che fa parte di quello che è il dibattito, di che cosa parliamo adesso al bar, per dire. Quindi che le cose non solo vengano pubblicizzate, che le cose vengano promosse, che è un po' diverso perché la pubblicità viene dall'alto, banalmente, se no sembriamo frignoni che dicono no, perché ci serve il comune a noi, l'azienda che ci dà lo sponsor, no. È un qualcosa, uno spazio, un qualche tipo di voce, un humus sociale attraverso cui le informazioni viaggiano e diventano dibattito pubblico. Cioè, cosa c'è a Fabriano? C'è quella cosa lì, perché sennò il dibattito poi si spiaggia, e c'è il gruppo Fabriano su Facebook dove il dibattito spesso si spiaggia, e perché non c'è, sembra che non ci sia nulla di cui parlare, invece poi dopo in sordina passano un sacco di robe meravigliose, che poi dopo giustamente la gente, quando non c'è riscontro, non le fa. È un problema di rete, è un problema del fatto che è una città questa restia al cambiamento, talmente restia al cambiamento che del modello che c'era prima c'è solamente un vuoto, che a quanto pare riesce ancora a attuare una forza respingente e centripeta nel senso che le figure sono quelle, e però oramai la grande fabbrica non c'è più. È rimasta la crisi, è rimasta l'inabilità di cambiare. Poi dopo, secondo me, il caso quello più eclatante di quanto, e questo purtroppo mi tocca fare un discorso vecchio, di quanto la città sia rimasta con la cosa del i soldi, l'attività e la fabbrica, è il caso dello chalet.
Ok,
l'argomento
uno degli argomenti di oggi. Di...
Certo.
Allora, se posso, visto che l'hai introdotto in maniera fantastica proprio.
Perdonami.
No, giustissimo, proprio che siamo nei tempi. Allora, adesso racconto io brevemente quello che è accaduto nell'ultima settimana quasi, si parla proprio di neanche 10 giorni, è proprio pochissimo tempo. E si sente la necessità di riavere lo chalet aperto. Fa caldo, i ragazzi escono, la gente esce, i fabrinesi vanno al giardino, ma si trova chiuso uno di quelli che è stato il punto di riferimento fondamentale di tante generazioni fabrianesi. Al di là di come è stato gestito ultimamente, negli ultimi anni, che si era un po' trasformato, un po' snaturato nella sua funzione di accoglienza, perché era diventata una specie di discoteca, era diventato quella consumazione obbligatoria, insomma non era più l'anima dello chalet. E quest'anno ci siamo trovati invece all'apertura zero. Questa cosa si è fatta, si è vista, è stata una lamentela che ha cominciato a crescere man mano, finché è successa una cosa, un fatto che secondo me dimostra proprio un buon esempio di politica attiva da parte della cittadinanza. C'è una signora che conosciamo che si chiama Gloria, mamma di due ragazzi circa ventenni, che ha cominciato a far presente questa cosa, ha cominciato a farsi sentire, ha cominciato a parlare con le persone dell'istituto, ha cominciato a smuovere un po' le acque, e di fatto sembra che ci sia riuscita, perché abbiamo parlato recentemente con alcuni portavoci dell'amministrazione e sembra proprio che lo chalet riaprirà appena dopo il palio. Io adesso vorrei far sentire il contributo di Gloria, appunto questa signora che per un impegno precedente non può essere in diretta, ma ci ha mandato un vocale in cui racconta dal suo punto di vista quello che è accaduto in questa settimana.
Dunque, il discorso è partito dalla situazione diverse settimane fa, in cui ho iniziato a leggere che le notizie che riguardavano lo chalet davano per il fatto che l'asta, l'assegnazione in asta per la gestione, era andata deserta, e quindi niente, l'apertura sembrava praticamente a rischio. Poi, passando i giorni, sempre più spesso continuavano le notizie che comunque quest'anno non si sarebbe aperto. Io ho due figli, tutti e due poco più che ventenni, e quindi ne parlavo con loro, come ne parlavo anche con tanti altri genitori e ragazzi, chiaramente. Da tutti è arrivata lo stesso stupore, la stessa incredulità, indignazione, soprattutto abbastanza rabbia per questa cosa, perché mancano le attività per i ragazzi, e tutti noi a Fabriano abbiamo passato le nostre estati allo chalet, tutte le generazioni, al luogo che ci appartiene. E quindi a un certo punto ho pensato che forse era inutile continuare a lamentarsi fra noi cittadini e basta. Quindi ho telefonato a Paolo Paladini, chiedendogli chiarimenti, soprattutto comunicandogli quanto malcontento generasse questa cosa fra le persone che avevo contattato, fra i cittadini, fra le persone che conoscevo, eccetera. Poi nelle settimane successive ci siamo incrociati telefonicamente per comunicazioni, aggiornamenti, eccetera. Sicuramente si è andati comunque un po' lunghi, però quantomeno nel frattempo, per quello che è appunto l'ultima comunicazione, ho visto, mi dicono che sono stati stanziati 20.000 euro per i lavori di urgenza, per l'acquisto di nuovi arredamenti, e che in assenza di un operatore commerciale si è riusciti a attuare una convenzione con un operatore che ne garantirà, una cooperativa che ne garantirà l'apertura, utilizzando, mi dicono, i fondi presi dal capitolo di bilancio delle politiche giovanili. Quindi ecco, raccogliere a volte il brontolio di tutti, eccetera, e forse muoverci e non solo non solo star lì a sindacare, aiuta un pochino, diciamo, in questo caso ha aiutato sicuramente. Quindi si dovrebbe aprire dopo la fine del palio e onestamente spero proprio fra un po' di passarli avanti e vedere lo chalet pieno di ragazzi. E perché no, nella parte avanti, dove stanno quelli un po' più grandini, anche qualcuno appunto come me, non proprio più ragazzo.
Allora, questa è la testimonianza di Gloria, che ringraziamo intanto per la grinta che ci ha messo nel portare avanti questa causa e nella gentilezza con cui ha offerto le sue parole agli ascoltatori di Radio Fab. Allora, io per me questo qui è un bellissimo esempio di politica attiva, nel senso che la cittadinanza si è fatta agente politico, e io in questo ho visto un atto buono, molto diverso dal fabrianese tipico, cioè nel senso che comunque a Fabriano non siamo molto abituati a questo.
No, vabbè, dai, due cose le dico anch'io. Allora, bene, sì, la signora, insomma, credo che quando dice no, non lamentiamoci, ma facciamo, incominciamo a far sentire le nostre voci, insomma, questo è un discorso di cittadinanza attiva che condivido, insomma, sono assolutamente d'accordo. Era uno scandalo che chiaramente lo chalet non aprisse, insomma, adesso mi sembrava proprio veramente una cosa, anche perché queste discussioni, no, arrivano sempre a ridosso di quando poi deve aprire. Che non è la prima volta, no? Diversi anni si arrivano con queste discussioni sempre a ridosso, ma uno dice, santa miseria, ma non si possono pianificare le cose? Cioè, la discussione sullo chalet, se io so che tutti gli anni puntualmente arriva a giugno, cavolo, inizierò a parlarne a gennaio, no? Invece di incominciare a parlare a maggio. Queste sono quelle cose che succedono tipicamente e danno comunque l'indice anche, diciamo, di un modo di amministrare che sta città conosce bene, ma che non c'ha, secondo me, una gran visione. Ora, bene che lo chalet riapre, siamo d'accordo, lo chalet riapre, però anche qui un passo successivo, insomma, la signora lo metto io, e come riapre lo chalet? Cioè, nel senso, quali sono le condizioni con cui lo chalet andrà a riaprire? Beh, la signora mi sembra abbastanza informata in questo, sicuramente più di quanto ne so io. Insomma, lei ci dice che stanziati i soldi, insomma, 20.000 euro per i lavori, e poi ci sarà una convenzione con una cooperativa e con fondi presi dalle politiche giovanili. Ora, io capisco che il discorso può essere un po' impopolare, no? Nel senso che tutti quanti poi dicono aperto lo chalet, è bello, aperto lo chalet, se guarda il risultato. Ma dal risultato stesso bisogna un pochino anche attivarsi su per vedere il processo con cui si arriva a un determinato risultato. E non è semplicemente la cooperativa che apre lo chalet, ma la cooperativa che valenza c'ha? Cioè, quando penso a una cooperativa, poi magari è un'ignoranza mia, però quando io penso a una cooperativa penso a un valore da servizio sociale, in qualche modo. Però dall'altra parte non si possono considerare i giovani come un servizio sociale, perché l'attenzione per lo chalet e la richiesta iniziale non era quella di costruire uno spazio, per dire, come il CAG, no? Dove si vanno a prendere vari ragionamenti anche sulle marginalità, sui giovani con difficoltà e i ragionamenti di questo tipo, ma il primo modo di dire apro lo chalet era lo do a un agente privato che ci fa business, ovviamente con condizioni che nessun agente privato può riuscire a prendere e può riuscire a sostenere. Poi monta la protesta in città, andiamo a aprire lo chalet, va bene, però poi si fanno tutte le cose di corsa più veloci, più rapide possibile per andare a aprire lo chalet, e si rischia di fare scivoloni dentro questa situazione. Quindi apre lo chalet, andiamo a cercare di capire, io non sono più consigliere comunale, fossi stato consigliere comunale, la prima cosa che in questa situazione avrei fatto è un'interpellanza chiaramente all'assessore, a due assessori, a quelli ai servizi sociali e a quello alle politiche giovanili, cercando di capire per bene qual è il processo per cui prima chiediamo tanti soldi ad un agente di commercio privato e poi successivamente facciamo un affidamento a una cooperativa, mettendoceli noi di fatto. Ecco, dentro questa situazione qui vorrei semplicemente chiarezza. Io non sono un consigliere comunale, neanche un frequentatore dello chalet, sono contento che lo chalet apre, insomma, per i tanti ragazzi, per i giovani del Fabriano, assolutamente sì. Però, diciamo, un po' quella deformazione che mi viene da quando ero in consiglio comunale, io su questa cosa qui, da come l'ho sentita poi tra l'altro questa sera dalla signora, insomma, mi sembra, vorrei approfondire un pochino di più.
Simone, tu che ne pensi? Visto che poi l'avevi anche introdotto te, certo. L'argomento.
Ma guarda, io faccio, a parte che sono d'accordo con Emanuele, nel senso, i fondi hanno una valenza pubblica. A me mi sembra che c'è stata una grande corsa ai ripari, perché se no economicamente non era sostenibile, e allora ci mettiamo il fondo tale per cui tenere aperto lo scialle diventa una cosa sostenibile. Un conto però è rimuovere degli ostacoli che li rimuovi una volta e li hai rimossi. Che so, c'è da fare dei lavori, facciamo i lavori e va bene. Un conto è sostentare un qualcosa che non riesce a tenersi in piedi, e allora tu politicamente dovresti in un anno pensare a giugno dell'anno dopo e trasformarlo in un qualcos'altro che sia economicamente sostenibile. Non so quale delle due ipotesi, perché sono diverse. Cioè, un conto è devo spendere X soldi prima di riaprire, è buona, e allora uno li deve spendere perché sennò non si può aprire. Un conto è c'ho un modello che bisogna andare a cambiare in qualche modo, perché sennò non riuscirò mai a tenerlo in piedi senza andare a rimettere poi i fondi provenienti dal denaro pubblico. Poi, per carità, è importante che ci sia perché è uno spazio del sociale, cioè, poi dopo questa è la base, poi, comunque la signora tostissima, perché prendere un bisogno sentito collettivamente e agirci nel perseguimento del risultato, quella è la base della politica, non è solo un atteggiamento poco favrenese, è un atteggiamento poco contemporaneo. Vedo gente che si fa piovere addosso le peggiori cose e non si chiede nemmeno perché, e accetta la bastonatura e basta, senza un se, senza un ma. Quindi complimenti. Per me non raggiunge, cioè, lo standard di vita sociale senza lo chalet non è che, cioè, senza lo chalet va sotto la sufficienza. È un qualcosa che nemmeno io frequento ampiamente, frequentai in gioventù, per carità, cioè gioventù, quella prima.
Ma
prima,
non c'è più giovane.
Oramai non sono più un giovane, certo. Ma forse non lo sono mai stato, io te dico di più. Però ecco, cioè, è un posto che serve alla città, anche perché estate, fa caldo. A me sembra assurdo che al posto di pensare a qualcosa di veramente, cioè a un passo avanti rispetto a quella che è la vita sociale del paese, corriamo ai ripari per tenere la barca a mollo, cioè perché quella sarebbe stato un capitolare. Mo speriamo che da qui a un anno vengano fatti dei conti, che immagino si possano fare, e delle comunicazioni ai cittadini, perché no? Se c'è un problema di struttura, di come una cosa non funziona, tutti gli anni è un problema, si rendano pubbliche le informazioni, in modo che la cittadinanza poi dopo non fa un discorso pseudopolitico. Prego.
Ma, cioè, questa soluzione però non può portare a dei ricorsi, a delle lamentele, a delle denunce, dicendo che cavolo, a queste condizioni avrei aperto io.
È certo, lì tocca vedere se è legale. Cioè, lì tocca. Tu lo sai, ma questa è una stoccata. Certo. Con una mazza, lì tocca vedere se si può fare. Immagino si possa fare, perché sotto una certa soglia di soldi pubblici l'affidamento diretto in alcuni casi è assolutamente possibile. Poi politicamente uno, una volta che lo fa, se lo gestisce, e se uno magari ammette, guarda, l'anno prossimo non cambiamo il modello, rimangono i fondi pubblici stanziati a bilancio, e si fa la gara all'aperto e uno fa il mea culpa perché siamo arrivati all'ultimo e toccava risolverla in fretta, dall'anno dopo sarà aperta a tutti, quella è la cosa migliore che uno può fare, perché ammetti e poi dopo fai quello che devi fare, ammetti una situazione emergenziale, perché a fuori non ammette l'emergenza, cioè siamo nudi, non diciamo un cazzo, però siamo nudi, la città non riesce a aprire lo chalet, però va tutto bene. E lì in quel modo uno se la potrebbe
sì, ma questo è proprio l'annoso problema della mancanza di una programmazione, di una strategia, diciamo, medio termine, insomma. Poi se fanno quelle tattiche che rischiano però magari di complicare la situazione.
I programmi elettorali servono alle elezioni,
certo. Comunque magari qua in studio avremo in futuro qualcuno che ci viene a raccontare poi alla fine dell'estate come sarà andata, e magari vediamo come sarà. Allora, noi qui c'è Eva, perché Radio Eva è già arrivata, le facciamo aspettare un pochettino, poco. Eva, tra un po' ti cediamo il microfono. E,
beh, no, vediamo... nel senso, penso che la riflessione, insomma, sia stata sviscerata. Siamo partiti comunque, siamo tutti d'accordo che lo chalet, insomma, debba riaprire, però ecco, ci interroghiamo un pochino sul come dovrà riaprire questo chalet, no? E credo che poi questo sia, insomma, il grande compito anche di una società attiva, controllare questo, e della politica dall'altra parte.
Esatto. Vogliamo parlare di altro? Chiudiamo la trasmissione.
Non lo so, direi che insomma sia stata una trasmissione. Tra l'altro, anche con un bel passaggio, diciamo, da una visione chiaramente, ovviamente internazionale e ampia, fino poi a calare, diciamo, dentro. Abbiamo deciso di chiamarla Spazio di Libertà, e il primo spazio di libertà che ci teniamo, insomma, è proprio questo tavolo, insomma, quello dove oggi c'è stata la discussione. Io, sapete, ci tengo proprio, no, a dire le cose che vanno contro il pensiero comune, nel senso che tu dicevi, parlavi prima della marginalità e un po', diciamo, della riserva, no? Gli assalti frontali cantavano in piena sintonia con il mio 0,5%, quindi, carità, diciamo, diverse idee sono, però ecco, abbiamo parlato, insomma, e continueremo a parlare di argomenti anche scomodi, come è il nostro solito fare.
Esatto, noi ci siamo e
scomodi
sempre. Esatto, sì, lo scopo, infatti, è una cosa, non vogliamo essere accomodanti, ma vogliamo problematizzare, tirare fuori i problemi.
Tra l'altro, le migliori riunioni si fanno su sedie scomode, perché le persone così stanno a sentire.
Anche io sono contrario al divanismo, infatti, le riunioni si fanno sul divano. Allora, quindi salutiamo, e avevamo anche altri argomenti di cui parlare oggi, perché ci sono anche altri spazi di aggregazione di cui sarebbe bene parlare a Fabriano, che è una città in lento divenire, ma che comunque qualche cambiamento sta arrivando, ma ne parleremo. Spero che riusciamo a fare un'altra puntata, chissà se prima della pausa estiva.
Perché no?
Vedremo. E intanto, diciamo, abbiamo sentito prima anche la voce di Cape, che si è inserito un attimo, è stato veramente un bel momento.
L'ho toccata piano.
Veramente pianissimo.
E niente, Cape, adesso mettici là, andiamo con i Rolling Stones, che facciamo un classicone, e diamo l'appuntamento, non sappiamo quando, forse un altro di questi giovedì, ma saremo molto contenti anche di avere Simone, eventualmente, se c'è.
E Carolina.
Carolina infatti è impegnata adesso, fare in bocca al lupo adesso, no, perché è già cominciato il suo impegno, ma Carolina sta facendo l'esame di maturità, quindi forza Carolina, vai, coraggio. Bene, salutiamo a tutti e a presto, quindi ci vediamo allo chalet, quindi ci vediamo a prendere lo chalet. Ciao a tutti,
ciao
ragazzi,
ciao. Hey!